Ben trovato a Maurizio Chiamori con me, ciao.
Buongiorno carissima Beatrice, grazie per avermi invitato di nuovo e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te per essere qui. Maurizio Chiamori, ricordiamo, formatore e ideatore, fondatore di Mantascolè, che quindi si occupa ovviamente di comunicazione, si occupa di mettere a proprio agio chiunque abbia delle difficoltà di comunicazione. Verso il mondo, diciamo così, quindi dando giustamente un supporto importante. E oggi come oggi la comunicazione è diventata molto più complicata da gestire, soprattutto perché non siamo più tanto analogici quanto digitali. E probabilmente qualcuno si sente anche un po' a disagio o si è sentito a disagio nei mesi scorsi entrando, per esempio, nello smart working che non aveva mai fatto. Allora, partendo proprio dall'inizio, quindi che cosa vuol dire digitale, visto che tu sei un amante anche delle etimologie?
Ti ringrazio di questo assist, rispondo iper volentieri. Come non potrei rispondere a Beatrice, il cui significato è colei che rende felice, incidentalmente. Bene, a parte questa digressione, arriviamo a digitale. Digitale ha una duplice accezione, quella a me un po' più cara, essendo un classicista, nel mio piccolissimo, e digitus deriva da tutto ciò che ha a che fare con le dita. Già il fatto che noi ormai si comunichi in maniera digitale prevalentemente porta con sé il corollario che quanto è cambiata la comunicazione, evidentemente, anziché la parola, abbiamo uno strumento digitale. Poi, questo digitale è stato mutuato fino ad arrivare nella concezione anglosassone, nel termine inglese, digit, è proprio, ha una valenza di strumento, quello che tara e misura alcuni fenomeni con le cifre, ecco. Questo in informatica, in tecnologia pura, si dice digit. Digitale, peraltro, deriva dal latino primariamente digitus, ha questa valenza.
Sì.
Sta a significare anche che inevitabilmente, ineluttabilmente, di stringente attualità, ha stravolto la pandemia, poi vedremo se è giusto chiamarla pandemia o in altro modo, la nostra quotidianità, le nostre abitudini, massimamente quelli della comunicazione interpersonale. Anche
Certo.
se, anticipo, la comunicazione viene a essere molto mutata anche sotto il profilo aziendale, nella triplice veste di aziendale verso l'interno, dipendenti, collaboratori, consulenti e quant'altro, verso l'esterno, clienti, fornitori, quelli che in inglese si chiamano gli stakeholder, in italiano, più corretto, portatori di interesse. E poi c'è una branca della comunicazione aziendale molto specifica che è quella meramente commerciale, business to
Certo.
business. Sarebbe anche interessante, ove ce ne fosse la possibilità adesso o successivamente con me o senza di me, di analizzare un pochino nel dettaglio quella che è la comunicazione istituzionale. Perché tutti i giorni noi la, come posso dire, più che ascoltiamo, la subiamo, ecco.
Sì.
E poi, anche per il mio trascorso di aver lavorato molti anni in un policlinico universitario, mi sta molto a cuore la comunicazione interpersonale rivolta a coloro i quali sono più fragili, i pazienti, per intenderci, anche nel senso più
Certo.
logico.
Sì, allora guarda, intanto voglio subito rassicurarti sul fatto che ci sarai tu e ci darai tutte quante le dritte giuste, ma immagino anche che avremmo dei settori di comunicazione da affrontare insieme prossimamente. Andando per gradi, quindi, noi abbiamo, diciamo, trasferito il modo di comunicare visivo, insomma, cioè da quello che succedeva fino a marzo scorso, quindi ci si incontra con qualcuno vis-à-vis e si inizia una comunicazione, cosa che adesso, come anche nel nostro caso, sta avvenendo tramite, per esempio, un supporto, quello che gli inglesi chiamano un device, no?
Sì.
Ecco, che cosa cambia in questo tipo di comunicazione, al di là degli aspetti puramente formali che tutti quanti guardano e notano?
Bene, la comunicazione è bene precisare che fatta 100, la sua valenza e il suo significato, 80% viene trasferito tramite la comunicazione non verbale e tramite la relazione. Cosa vuol dire? Cioè come si comunica. Il 20% rimanente è il contenuto, cioè il cosa si comunica. Parrebbe un po' triste, ma in realtà è così, con te o senza di te è una cosa scientifica e se lo sai puoi governare questa realtà, se non lo sai la subisci un po' come un dilettante, non nel senso spregiativo naturalmente, ma come un non professionista. Da questa mia piccola premessa si evince subito che la comunicazione non verbale, fatto salvo quanto io mi muovo, ecco, spero non eccessivamente in questa intervista, riveste un significato straordinariamente importante perché può confermare, avvalorare, disconfermare quello che tu dici con le semplici parole. Prova a pensare solo quanto sia importante una stretta di mano, magari non una polipo, però una stretta di mano normale, insomma, ecco, oppure una pacca sulle spalle per creare una comprensione maggiore. Comprendere deriva dal latino, comprendere ha anche la radice edera al suo interno. Allora è un avvindiarsi reciprocamente, proprio come l'edera. Allora, se io ti comprendo, mi compenetro e la cosa è bionivoca. Ahimè, non potendo avere questa, diciamo, comunicazione di contatto, un po', molto, oso dire, si perde. Perdono soprattutto molto coloro i quali sono più relazionali, amichevoli, espressivi e quant'altro. Quelli logico-razionali hanno molto meno modificato e modificabile il loro tono di comunicazione, in questo caso. Ecco.
Sì.
Da non trascurare, tra l'altro, cara Beatrice, la sfera prossemica. Noi tutti abbiamo una sfera prossemica, una cosiddetta sfera di rispetto, e stando insieme tra due persone che non si conoscono, mediamente è di 1,5 metri. Certo, io il milanese arrivato a Roma ho dovuto un po' abituarmi perché dottor famo, mi sono abituato tranquillissimamente, mi toccavano, ho capito che era un modo per avvinghiarsi, ecco, per creare più empatia. Naturalmente, quando magari si esagerava, io con molta delicatezza dicevo: guardi, sia gentile, però non sono abituato, ma sono sopravvissuto da 15 anni, vivo a Roma tranquillissimamente e questo mi piace. Preferisco questo a essere algido, per intenderci molto bene. E comunque c'è una sfera prossemica che va assolutamente rispettata, una sfera di rispetto, e a maggior ragione dobbiamo utilizzare al meglio le parole, perché le parole non tornano indietro, possono ferire, colpire in maniera devastante. È come il tempo, non torna indietro, quello che spendiamo amabilmente in questa mezz'ora non ci sarà più, allora cerchiamo di utilizzarlo al meglio. Lo stesso discorso vale per le parole, utilizziamo al meglio.
Sì.
Noi oltre ciò che mangiamo siamo anche ciò che diciamo, cioè verba nuda sunt, dicevano i latini. Allora
è
non
vero.
Bisogna sottovalutare l'impatto delle parole, a maggior ragione, mi permetto di ribadire, quando abbiamo a che fare con delle categorie fragili, pazienti, perché nel sanitario se imparassimo a usare delle parole più empatiche, non dico manipolatorie, ma meno tecniche, che incutono anche una speranza, ove fosse legittima, non vuoto ottimismo naturalmente, già quello creerebbe una zona di comfort per coloro i quali si trovano a vivere una situazione di disagio e di patologia. Ecco.
Sì. Ma scusami, nel momento in cui tu dici che c'è quindi una sorta di difficoltà perché non si è veramente uniti nel parlare, diciamo, come dicevamo prima, vis-à-vis, quindi non si sta più insieme, non si respira la stessa aria sostanzialmente, che poi questo è proprio il periodo peggiore per respirare la stessa aria, mi viene da dire che il fatto di essere ora immersi in così tanta tecnologia, in così tanta digitalizzazione, è soltanto un aspetto negativo per noi oppure ci possono essere anche dei risvolti positivi secondo te?
No, sicuramente le difficoltà sono oggettive. Tra l'altro, facendo un passo indietro anche concettuale, noi tutti diciamo che il Covid-19 ci ha portato a una sorta di pandemia. Però io credo che più che di pandemia si debba parlare di sindemia, qual è la differenza? Pandemia è un vero e proprio contagio, un po' la peste dei secoli scorsi, e non è un caso che si interpellino tutti gli infettivologi e del caso per darci i possibili rimedi. La sindemia è un qualcosa di più ampio, ha un'accezione medica che è la comorbilità, per intenderci il diabete e il Covid sono un cocktail ahimè devastante, comorbilità. Ma la sindemia va oltre la comorbilità medico-scientifica, perché è inerente anche agli aspetti economici, sociali, di povertà. Vuol dire che c'è modo e modo di reagire a questa emergenza sanitaria e è un approccio sistemico dove tutto interagisce con tutto. E ahimè, questa differenza che a me pare importante tra pandemia e sindemia, sia per come la recepiamo in subconscio, sia per quelli che possono essere ipotizzabili come rimedi, non viene citata nella cosiddetta infodemia di cui siamo tutti schiavi. Infodemia è una produzione abnorme di informazioni che ci viene data. Info, informazione, demia deriva da demos, la popolazione. Ebbene, noi siamo bombardati, super bombardati da qualunque tipo di comunicazione. Questo ci crea anche delle distorsioni cognitive. Una delle principali è la apofenia, che vuol dire apofaino in greco, vuol dire io dimostro, cerco di recuperare, faccio diventare. Cosa vuol dire apofenia? Che noi, da tutti i dati che ci vengono snocciolati quotidianamente, magari per avere anche delle nostre conferme interne, andiamo a recuperare solo quelli che crediamo essere significativi, invece non hanno nessun nesso causale con gli altri. Questo noi non ci accorgiamo perché è un bias in inglese, una distorsione cognitiva. Bene, la infodemia contribuisce tantissimo a non farci chiarezza, purtroppo, mentre la chiarezza, soprattutto da parte della comunicazione istituzionale, è il primo requisito. Un po' come la comunicazione tra due persone deve essere leale, sincera, onesta, chiara, semplice. Semplice vuol dire senza pieghe. Le cose complicate hanno le pieghe. Allora, non c'è nulla di più difficile che la semplicità. Ma se tu sei naturale e hai le idee chiare e non vuoi manipolare il tuo interlocutore, sei necessariamente semplice.
Secondo te il fatto che siamo più sul digitale vuol dire sì. Che i rapporti sono meno veri?
Questo è molto interessante. Diciamo che abbiamo forse meno intuito, vedere dentro, e non è solo una caratteristica femminile, mi permetto di avanzare, forse utilizziamo meno l'intuito, ma cerchiamo comunque di capire tramite anche i nostri neuroni a specchio se una persona che ci parla è sincera, ha una doppia valenza, un doppio senso, uno snake man, diciamo così, il black mamba, il serpente più potente al mondo. Ecco, io credo che la nostra esperienza, la nostra cultura, i nostri condizionamenti anche intellettuali ci aiutino in questo. Perciò non mi pare questo l'aspetto essenziale. La cosa vera è che siccome è molto spesso scritta la comunicazione, beh, allora deve sottostare a delle regole ancor più precise e rigide rispetto alla comunicazione verbale, perché come ti dicevo prima, un sorriso, una mimica facciale può aiutare tantissimo nella comunicazione verbale, mentre la comunicazione essenzialmente scritta è di per sé solo asettica. Ecco, poi c'è lo stile tacitiano, il normativo direttivo, lo stile più amichevole e quant'altro, ma certamente abbiamo una responsabilità di essere molto più precisi. Preciso vuol dire tagliare e tagliare, 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 recidere. Allora, più taglio, più sono preciso. A me piace, però, piacerebbe che si fosse esatti, cioè che deriva da esigere. Io esigo la verità. Non voglio la tua precisione, voglio la esigo la tua verità, ma questo è un discorso un po' filosofico che mi pare esuli. Per rispondere invece...
Beh, no, comunque ha molto senso. Ha molto senso sì. Perché è un po' quello che cercano coloro che non si accontentano delle prime risposte. Cioè, essere al centro della verità credo che sia un obbligo da parte di chi la verità te la vuole fornire e anche un'esigenza di chi ne ha bisogno. Quindi credo che sia invece assolutamente fondamentale in questo periodo in maniera particolare, Maurizio.
Questo è molto vero. Io nel mio piccolissimo, ripeto, cerco di sollecitare chiunque ad avere un'opinione personale, perché ho verificato troppe volte che quando non c'è un'opinione personale domina l'opinione pubblica. E quando tu non hai un'opinione personale sei facilmente omologato. Il ribelle dà sempre un po' fastidio, quello che ha un'indipendenza di giudizio dà sempre un po' fastidio. Io non amo molto i rivoluzionari perché nella storia si è verificato che il padrone diventa schiavo, lo schiavo diventa padrone, cioè tutto torna. Mentre il ribelle è colui che accetta sicuramente le regole di una buona convivenza civile, ma quando non le accetta dice: guarda, io è un'opinione che rispetto, ma che non condivido in nessun modo, con assertività. Essere ribelle è interessante perché è una fiammella di libertà, non essere bastian contrario a tutti i costi, perché altrimenti sei un'altra cosa. Ma quello che tu dici, noi dobbiamo esigere assolutamente che non ci considerino solo dei sudditi, ma dei cittadini.
Esatto, neanche dei bambini o dei minori o peggio dei minus habens, che sarebbe proprio
No, certamente.
la perdita totale della nostra dignità. Ma tu hai usato un termine che io apprezzo molto, cioè essere assertivi. E
Sì.
credo che anche questo sia importantissimo oggi. Vogliamo spiegare?
Sì, beh, l'assertività è una qualità in parte innata, molto anche sviluppabile tramite pratica, tramite studi e quant'altro, ma sempre all'interno di una certa naturalezza, ecco, sapere intanto che esiste, sapere quando usarla. Ho fatto prima l'esempio, tu dici una cosa sulla quale io non sono affatto d'accordo, io non dico no, ma cosa stai dicendo, ma tu dici solo sciocchezze o non sono d'accordo così, tranchant, dico un'opinione che rispetto innanzitutto, perché intanto dimostro di essere alla pari, la comunicazione funziona solo se è paritaria. Allora, grazie Beatrice, un'opinione che rispetto, ma che non condivido. Il passo successivo è quello, come insegna già Aristotele 2000 anni fa nella retorica, è di argomentare, peraltro, perché sennò sei apodittico, mentre lui diceva tu devi avere una retorica epidittica, cioè che sta in piedi da sola, anche come l'episteme. Apodittico vuol dire è così e basta. No, neanche con i bimbi, a maggior ragione con i bimbi non funziona. Mangia la minestra perché? Perché di sì, perché lo dici.
Esatto.
No. No, non passa il messaggio, passa un messaggio cosiddetto boomerang, appena possono la minestra non la mangiano più. Allora,
Esatto.
devi essere assertivo.
Beh, ma infatti
Certo, questo.
40 anni fa Maurizio funzionava così.
Sì. Sì,
Mangia la minestra? No, mangiala perché te lo dico io, punto.
stesso non ho mai mangiato la minestra di verdura finché a 18 anni sono stato operato di appendicite e per 7 giorni in ospedale avevo solo la minestra di verdura. Allora, o mangiavo quella o morivo. Ecco, però i miei genitori che non hanno fatto i corsi di formazione, c'è una regola che dice: se tu comunichi allo stesso modo, sempre ottieni sempre gli stessi risultati. Beh, mia madre mi diceva qualunque cosa sulla minestra delle verdure: mangiala, fa bene, ti fa venire lo scorbuto, figuriamoci, lo scorbuto è stato combattuto nel 1800. Invece mio padre ha cambiato e ha detto: guarda, per questa settimana c'è solo questo, altrimenti non c'è nulla. Lui ha cambiato il modo di comunicare e io adesso mangio la minestra di verdura. E
Fantastico.
certo, non ne vado pazzo, ma interessante. Vuol dire che anche la comunicazione va personalizzata, non bisogna avere degli stereotipi. Io ho due figli e assolutamente comunico in maniera totalmente diversa perché hanno personalità diverse tra loro. Ecco.
Sì.
Quello che la comunicazione istituzionale, ovviamente anche per una questione di numeri, erga omnes, non riesce a fare è personalizzarsi. Snocciolano dei dati, ma il dato ha un problema, essendo un numero. È un numero, il numero va interpretato. Allora, se noi lo interpretassimo, capiremmo quanto questa pandemia in realtà è una sindemia, quanto invece è infodemia, quanto invece è apofenia, ma questo è un discorso un po' complicato, oso dire. La cosa vera è non prendiamo per buono tutto ciò che ci dicono solo perché lo dicono i cosiddetti media. Verifichiamo sempre le fonti, leggiamo più giornali possibili, sentiamo più telegiornali possibili, anche se tra di loro c'è un po' di cartello colombiano, sono anche loro un po' omologati. E poi informiamoci anche da soli, noi, partecipando a dei gruppi, facendo degli approfondimenti nostri. Perché, qui ritorno alla domanda che mi hai fatto prima, uno dei vantaggi di questa pandemia è che abbiamo necessariamente più tempo a disposizione, perché solo la logistica che ci portava via magari 2 o 3 ore al giorno per trasferirci nel posto di lavoro, non ci sono più quei tempi morti. Anche se io quando andavo in treno leggevo, andando in macchina ovviamente sì. No. Ho provato una volta, ma è meglio che abbia smesso. No, è una battuta, scusa. Bene, allora io dico, utilizziamo al meglio questo tempo, questi ritagli di tempo. Sì. Ritagli non a caso, perché tempo deriva da temno, che vuol dire proprio tagliare. Infatti perché abbiamo la scansione in secondi, minuti, ora? Perché abbiamo tagliato, deriva da lì, temno. Allora, nei ritagli di tempo noi dobbiamo utilizzare al meglio, migliorando intanto noi stessi con la conoscenza, ma la conoscenza parte dalla curiosità. Se non sei curioso non vai a leggerti i libri, gli approfondimenti o quant'altro, sei l'opinione pubblica passiva. Sì. Sei davanti alla televisione e non interagisci.
Ma sai che c'è, Maurizio? Molta gente in questo periodo vive in un modo diverso questa sindemia. Ci sono quelli che sono arrabbiati, ci sono quelli che sono ansiosi, quelli che sono depressi, i ragazzini in maniera particolare, insomma, non si è mai vista così tanta problematicità negli adolescenti, no? Sì. Fino ad arrivare, per esempio, ai casi di disagio. Sì. Che gli adolescenti possono maturare in questo periodo.
Sì, loro sono la categoria purtroppo più colpita, perché il tempo della loro adolescenza, che è un tempo molto fruttifero, ahimè non tornerà più, l'anno che è stato giocato non tornerà più. E proprio oggi ho letto che l'ordinanza della Regione Veneto dice: a causa di un positivo, che positivo non vuol dire malato, vorrei far chiarezza su questo, però è positivo certamente. Allora, 200 classi e 4.000 studenti sono stati mandati ancora a casa a fare la didattica a distanza. Non è un caso che alcuni licei, anche a Milano, la mia città d'origine, ma anche qui a Roma, siano presi proprio d'assalto, e almeno nei cortili simbolicamente gli studenti dimostrino la volontà anche di socializzare. Questo deriva un po' anche dalla cosiddetta piramide di Maslow, che parlava dei bisogni primari soddisfatti, i quali vivere, respirare, mangiare, bere. Ci sono quelli successivi, quali sono? Quelli della sicurezza, allora la casa che tu hai, il posto di lavoro, ok. Subito dopo però ci sono quelli della socializzazione. Questo è un anello mancante nella cosiddetta piramide di Maslow, e se manca già l'afflato della socializzazione, difficilmente puoi arrivare alla piramide che lui aveva ipotizzato, che è quella dell'autostima e dell'autorealizzazione, perché la stima e l'autorealizzazione passa necessariamente dal riconoscimento sociale dei tuoi simili, dei tuoi coetanei e quant'altro. Ognuno ha dei riferimenti, e allora è un qualcosa che manca oggettivamente. Ahimè, tu hai anche citato dei disturbi, l'apatia e la depressione, che hanno proprio una significanza medico-scientifica. Ce ne sono altri, per esempio quello degli hikikomori, cosiddetto allontanamento sociale volontario, che non è più purtroppo solo una prerogativa del Giappone, ma anche in Italia sono alcune centinaia di migliaia. Ecco, anche gli hikikomori, non essendo formalmente inseriti in nessun manuale di malattie acclarate, perché è un disagio volontario, gli hikikomori sono molto molto aumentati, e la sindemia ha colpito anche loro, perché loro già stavano nelle loro stanze senza uscirne, per varie motivazioni naturalmente, ma certamente questo periodo non agevola. Se posso anticipare un piccolo tema, sì, sui hikikomori, l'aspetto positivo invece è che molto spesso, soprattutto nel Giappone, dove la cultura del lavoro porta il padre fuori per almeno 14 ore al giorno e manca la figura paterna oggettivamente, perché quando hanno finito di lavorare sono così distrutti che o vanno a bere o dormono addirittura per strada, e comunque manca il riferimento del padre, che potrebbe essere un esempio per il ragazzo. Ecco, col lavoro da casa questa mancanza di figura paterna è stata perlomeno mitigata, perché anche se la qualità del tempo che tu destini al ragazzo non è eccelsa, ma almeno la quantità, lui sa che sei lì, se ha bisogno ti prende per la giacchetta, a meno che i rapporti non siano così totalmente deleteri ormai. Ecco, questo è senz'altro un vantaggio, recuperare la dimensione familiare. Questo, facendo riferimento a quanto hai detto in avvio di trasmissione, è uno degli aspetti almeno potenzialmente positivi di questo nostro nuovo modo di vivere. Recuperare la nostra cosiddetta prima cerchia, gli aspetti familiari.
Sì, però è anche vero che i ragazzi senza socializzazione non vivono ugualmente, cioè nel senso non possono sostituirla con il digitale.
No, non potrebbero in tempi...
Anche se poi, voglio dire, se ne vanno tutti nelle chat tutti insieme, si scambiano continuamente messaggi, foto, telefonate, video e quant'altro,
sì.
Però...
Sì, comunicano in maniera diversa. Tieni presente che ormai c'è questa distinzione, ci sono le varie generazioni, ok? Cioè, i baby boomers sono quelli nati dal 1946 al 1964. Anche loro sono stati colpiti tantissimo nelle modalità di comunicazione della pandemia. Poi c'è la generazione X, cosiddetta, dal 1965 al 1980. Bene, anche loro si sono... cautelati, un pochino difesi, oso dire, andando in streaming, vedendo le serie televisive, Netflix o quant'altro, cioè a testimonianza che chiunque non può chiamarsi fuori da questa realtà molto cambiata che stiamo vivendo. Poi ci sono i millennials, la cosiddetta generazione Y, sono quelli che vanno dal 1981 al 1995. Beh, loro fanno tantissimi video online, servizi streaming. Ti do solo un dato: i social network, ormai su circa 60 milioni di abitanti, 35 milioni di italiani utilizzano tranquillamente i social network. Facebook, nel periodo, ormai l'anno della pandemia, è aumentato del 70%. Io non lo frequento, ma è un dato che deriva da una indagine scientifica che ha svolto Digital 2000 per una platea significativa e rappresentativa di persone. L'uso di Messenger per le videochiamate multiple è aumentato del 300%. Cioè i ragazzi, qualunque generazione essi appartengono, anche i meno ragazzi, hanno cercato di difendersi e continuano a comunicare nel modo che ritengono più opportuno. Proprio solo quelli molto anziani, che non frequentano l'università della terza età, sono i maggiori fruitori della televisione, dei canali classici, mettiamolo così. Sono quelli potenzialmente meno attivi nella comunicazione, sono quelli più passivi, ecco, univoci. Ecco.
Sì. Sì, senti, da ultimo, visto che insomma volevo però dare, come dire, un piccolo aggancio per quello che riguarda la comunicazione che viene data alle categorie fragili, alle quali tu facevi riferimento proprio in apertura. Beh, insomma, c'è da dire che probabilmente qualcosa dovrebbe cambiare a livello comunicativo tra coloro che hanno l'autorità del camice bianco e i pazienti. Cosa ne pensi?
Penso assolutamente che sarebbe utile, oltre che sviluppare, per quanto già molti ce l'abbiano, l'intelligenza emotiva da parte di pazienti, di medici, infermieri, operatori sanitari e quant'altro, sarebbe bene anche un piccolo refresh della comunicazione che si utilizza. Ma già il fatto che, anziché distanziamento sociale, se avessero detto distanza di sicurezza, beh, avrebbe avuto un impatto molto molto differente, perché il distanziamento sociale implica ex abrupto proprio un distacco, e il distacco è sempre traumatico. Tieni presente che anche il trasloco, per fare un esempio che sembra banale ma non lo è, a livello mondiale è considerata la quarta causa di stress nelle persone. La prima è la morte di una persona cara, la seconda è la malattia della persona cara, la terza è la tua, il quarto è il trasloco, che è equiparato anche al divorzio, per dire, no? C'è chi lo mette quarto o quinto. Ma per dirti, distanza di sicurezza invece è un'accezione positiva, guarda che se stai a distanza è più sicuro. Tutto ciò che dico non chiedo che venga accettato, io stesso non accetto mai e non sono d'accordo con tutto quello che dico, ma voglio però dire che non entro nel merito dei discorsi di negazionismo, non ho le competenze,
certo.
Sto solo parlando un po' da archeologo della lingua. Ecco, per esempio, facciamo un intervento, ah, devi fare un intervento, abbiamo trovato un nodo, devi fare un intervento. Subito evoca rischio,
Sì.
evidentemente, ok? Aí dice, no, guardi, abbiamo trovato, ma con un buon trattamento, lei senz'altro, trattamento indica immediatamente la disponibilità a sopportare, perché so che poi ne uscirò. È come un trattamento di bellezza. Magari una
Sì.
ceretta, la donna, non lo so, ho
Quindi
sentito dire, fa male, però è un trattamento di bellezza, ecco.
secondo te, se cambiasse la comunicazione tra paziente e medico, in questo caso tra medico e paziente, ma
Aiuterebbe.
le persone ne avrebbero un giovamento, comunque diciamo meno stress.
Sicuramente, perché la comunicazione lavora quasi esclusivamente sul subconscio, intendo subconscio individuale, non quello collettivo che è fatto anche da miti, riti e quant'altro, ma il
Certo.
subconscio, la comunicazione è questo, perché il 10% di noi è conscio, il 90% come un iceberg è subconscio e tutta la comunicazione profonda soggiace nel subconscio. Anche quando mi hanno detto, ah, lei va bene, ha questa sindrome di Gilbert, è una sorta di cronicizzazione. Io ho detto, beh, è andata bene per dirla alla sordi, perché cronicizzazione legata al tempo, vuol dire per quanto io vivrò, ce l'avrò. Cioè, non mi attendo a nessun evento avverso a breve. Ecco, allora usare i termini cosiddetti d'oro, ma non per manipolare, perché le parole, come le dici, possono cambiare, evidentemente. Cronicizzazione è un percorso, è un'aspettativa, immediatamente. Io sopporto. Subfero, porto sopra, allora mi viene questa forza di sopportare il
Sì,
dolore.
sì.
Ecco,
Ma sai cosa è
prima di tutto mappiare le
probabilmente?
parole, per
Sì.
quello che davvero, avendo lavorato in ospedale, ho verificato che quando c'è un'attenzione care veramente importante nei confronti del paziente, non miracolisticamente guariscono quando non è possibile, ma si sentono meglio nel transeunte,
Sì. Sì,
evidentemente.
sì, sì.
Ecco,
Invece
allora è
in
molto
questo
bene.
periodo Maurizio veramente si è assistito a qualsiasi tipo di comunicazione, anche come dicevamo prima, dai media arriva forte e chiara, insomma, una voce sempre tra l'altro laconica di numeri, di dati e quant'altro, e anche le notizie lasciano poca speranza, quelle che vengono proprio dal mainstream, il che significa che molto frequentemente le persone entrano in uno stato di frustrazione e di prostrazione mentale e questo crea uno stress ulteriore rispetto a quello che già si sta vivendo, che pure non è semplice. Quindi
Sì,
insomma.
oso dire che si sta un po' enfatizzando in maniera abnorme quello che già Freud diceva, che l'uomo è disposto a rinunciare a parte della propria libertà per acquisire maggior sicurezza, però bisogna trovare un equilibrio.
Sì.
Qui ci vogliono un pochino meno, che pensiamo, che lavoriamo, che ci permettiamo chiedere. Di avere più dati disponibili in nome di una supposta maggior sicurezza. Ecco, stanno esagerando solo da un lato, mi pare. Ci vorrebbe un maggiore equilibrio, perché non dobbiamo prendere per buoni tutti i dati che ci vengono forniti, ma fatta salva la buona fede dell'interlocutore. Ma per buono vuol dire mi dai dei riscontri, per favore, mi dai delle evidenze oggettive, mi dai delle comparazioni, mi dai delle ponderazioni. Tutto questo che si sa molto bene anche chi fa il giornalista, se è un vero giornalista e non è un versipiuvolo, come diceva Carducci, o un effemeridista, come ti ho detto l'altra volta. Cioè, un vero giornalista verifica le fonti, le verifica veramente a fondo.
Grazie, grazie a Maurizio Chiamori per essere stato con me. Ti aspetto prestissimo.
Grazie a te e rinnovo i ringraziamenti a tutti gli ascoltatori. A presto, un caro saluto.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.